quando a fine dicembre a Milano nel 1961, un po' prima di Natale, fu fondata la prima etichetta discografica indipendente con il nome di Clan, poi associata al nome di Adriano Celentano, e si produsse poi pochi mesi dopo il primo 45 giri, non si pensava certo che da lì sarebbe partita la storia della musica indipendente. Quell'esperienza non durò molto, fu assorbita poi da case discografiche più importanti, ma fu, come dire, una sorta di prima fiamma accesa per fare capire che era possibile anche nel nostro paese, ben 50 anni fa, e questo celebriamo, poter produrre la propria musica in modo autonomo ed indipendente. In realtà ci avevano provato e iniziato con successo prima a Torino i Dischi del Sole e i Cantacronache, che avevano iniziato con le loro canzoni folk di protesta, che non riuscivano ad arrivare in alcun canale ufficiale dell'epoca. Ricordiamoci che le uniche modalità di diffusione allora erano quelli dei canali Rai, che non mandavano certo le canzoni di protesta. E quindi i 50 anni oggi devono essere ricordati, perché devono ricordare in qualche modo i pionieri della storia della musica indipendente italiana, che nascono da questi due filoni: quello dell'ambito pop del Clan di Celentano, quello folk cantautoriale dei Cantacronache, al quale non può che essere aggiunto anche quello legato ai circuiti alternativi dell'epoca, i cosiddetti night, dove andavano coloro che trasgredivano le regole dell'epoca, dove nacquero due artisti fuori dai giri sanremesi, che si conoscevano solo se si andavano a sentire live, ed erano Fred Buscaglione e Renato Carosone. Da lì passi in avanti ne sono stati fatti. Queste quattro puntate che ripercorrono il libro Indipendenti d'Italia, che io, Giordano San Giorgio, organizzatore del MEI, ho scritto a sei mani insieme a Federico Guglielmi e Enrico De Angelis per l'editrice Zona, ripercorre un po' tutta quella che è la storia della discografia indipendente italiana, focalizzandosi sull'epoca beat, dove esplosero i complessi e i 45 giri autoprodotti con successi addirittura regionali, dove si raccontano delle prime esperienze di produzione e distribuzione discografica indipendente su scala nazionale negli anni 70 con la cooperativa L'Orchestra degli Stormy Six, oppure la Cramps del genio Gianni Sassi, precocemente scomparso, che furono praticamente coloro che diedero vita ai primi gruppi rock nazionali come gli Area e Demetrio Stratos, solo per ricordare i principali, o anche Alberto Camerini e Eugenio Finardi. La storia poi della musica indipendente non potrà non attraversare l'epoca d'oro della Firenze Indie, con la storia di Litfiba e del primo Independent Music Meeting organizzato dall'Arci, e di quel pugno di band che negli anni Ottanta cercarono di portare avanti il rock italico tricolore autoprodotto. C'erano allora i Bisca, i De Novo, gli Avion Travel, i Detonazione, i Negazioni, i Not Moving, pionieri veri e propri di quell'essere indipendenti, che poi ha fatto sì che nascessero lì i germi della discografia indipendente che ancora oggi prosegue a produrre artisti come Massimo Volume, recentemente premiati all'ultimo MEI 2011. Al centro l'esplosione poi della discografia indipendente degli anni 90, quando con il movimento giovanile della Pantera i giovani decidono di riappropriarsi della parola e quindi di tornare a cantare in italiano attraverso le posse, il ritorno alla grande dei gruppi rock indipendenti con le prime etichette importanti che conquistarono fette di mercato significative, fino ad arrivare alla nascita del MEI e al successivo successo di mercato con gli indipendenti che conquistano il 25% del mercato, proponendo grandi nomi che oggi fanno la discografia ufficiale della musica italiana, come gli After Hours, i Baustelli, Subsonica, Caparezza e tanti altri, fino a 10 anni fa totalmente sconosciuti. Un'avventura entusiasmante fra successi e fallimenti, fra grandi vette e grandi problemi, come nel nostro paese il percorso musicale, che non ha mai, soprattutto indipendente, un percorso facile, ma che rappresenta il successo di questo percorso. Oggi, se molti artisti nazionali abbandonati dai major vogliono produrre, distribuire e far conoscere attraverso CD, DVD e live il loro prodotto, si devono affidare a quella filiera della musica indipendente, quel know-how di professionisti che si è costruito in questi ultimi primi 30 anni di discografia indipendente, quando una delle prime, la Materiali Sonori di San Giovanni Valdarno, fondò un'etichetta in un'epoca allora impensabile e che ancora oggi esiste, producendo e promuovendo band del territorio nazionale. Quattro puntate che quindi raccontano questa storia fino ad arrivare ai giorni nostri e ai social network, ma questa saranno altri a raccontarla.
Mail, meeting degli indipendenti e Audiocop presentano 50 anni di musica indipendente, prodotto da Protosound Poly Project.
Bentornati ed è la quarta ed ultima puntata.
Ciao Giulio e ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, è vero, è l'ultima puntata.
È stato un bel viaggio, quattro puntate. Oggi parleremo degli anni 90 e degli anni 2000, di tutto ciò che accade in questo periodo, ne accadono di cose.
E qui sono abbastanza ferrata perché diciamo che c'ero.
È il tuo periodo.
Sì, ero piccolina negli anni 90, ma poi sono cresciuta e sono rimasta sempre piccola.
Beh sì, in questo periodo c'è il movimento studentesco di protesta contro la riforma delle università.
Ah sì, siamo alla fine degli anni 80, i primi anni 90 e... diciamo, parliamo della Pantera, proprio un movimento studentesco.
Sì, esatto, gli studenti riprendono la parola e tutti questi giovani hanno voglia di dire qualcosa e lo dicono anche in musica.
Sì, si torna a cantare per protesta, per impegno sociale, anche per fare informazione, possiamo dire.
Esatto, e nascono queste POS, che letteralmente significa proprio gruppo oppure milizia.
Diciamo proprio un fenomeno musicale dei tempi.
Sì, che nasce poi all'interno dei centri sociali, no?
Infatti, possiamo dire che gli anni 90 sono importantissimi perché la vita musicale, anche artistica, culturale, si svolge proprio all'interno di centri sociali che, solo per fare magari alcuni nomi, che nascono soprattutto a Bologna, a Milano, a Roma. A Bologna ricordiamo alcuni centri sociali come per esempio il Link, che ha fatto anche la storia di quei tempi, a Roma che c'è ancora il Forte Prenestino.
E si canta tanto per dire, per raccontare le cose, per fare proteste, non si bada neanche troppo a ciò che si produce e a ciò che si vende.
L'importante è fare musica e nascono gruppi che sono nati anche in quegli anni e che continuano a fare musica.
Sì, uno ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente. Loro si chiamano Evoluzioni e il titolo del brano?
Notte.
Bene.
La notte allunga la sua ombra ben oltre il tempo del mattino, insonne, isterica, nervosa, come solo la notte sa essere quando dura troppo. Un pesante silenzio rotto dalle sirene, in lontananza, comitive di blatte finalmente fuori dai tombini. Notte elettrica, di luci livide, appese ed ancora accese. Notte elettrica, di luci livide, appese ed ancora accese.
Notte!
Notte, Giulio!
Buonanotte, Alessandra, ma la notte parla con le stelle, Parla con la Luna.
E parla di musica. E parla di musica anche negli anni 90 all'interno dei centri sociali. E soprattutto parliamo di un centro sociale, l'Isola del Cantiere di Bologna, dove nasce l'Isola Posse All Stars.
Sì, sì, si parla di rap, si parla di pop, vero?
Sì, è una crew importantissima di quel tempo. E soprattutto si comincia a fare un vero e proprio, diciamo, una musica underground, una vera e propria musica underground, alternativa, che nasce nei centri sociali e che forse si stacca molto dalle major.
Sì, è una produzione importante, una produzione underground che andiamo a ricordare, è quello di Stop al Panico, che racconta un po' il periodo di terrore che si vive in quegli anni a Bologna.
Oh, l'Isola del Cantiere di Bologna lancia la campagna Stop al Panico, che si riferiva proprio alla strage compiuta dalla banda della Uno Bianca, in cui morirono 3 carabinieri. Purtroppo, come è successo a tanti centri sociali, l'Isola del Cantiere venne sgomberata.
Sì, ma dobbiamo ricordare tanti artisti che fecero parte di questa Isola Posse All Star, e artisti ancora oggi in attività e molto noti.
Beh, sicuramente speaker di Mu
Deda, e poi c'è anche un certo Neffa.
Beh, Neffa è Sangue Misto.
Sì, Sangue Misto, e poi una band che oggi, insomma, è seguitissima, no?
Sì, parliamo di Tribal, che fece parte della crew nata nel cantiere di Bologna, nell'Isola del Cantiere di Bologna, e che poi più tardi, quando venne sgomberato il centro sociale, tornò in Salento per lavorare al debutto discografico dei Sud Sound System.
È proprio i Sud Sound System che noi andiamo ad ascoltare con il brano Crish.
Vincia lui talento, lui che sempre chi grisce, ogni giorno del chiù si capisce, questa musica tutti ne unisce.
Sì, voi.
Vincia lui talento, lui che sempre chi grisce, ogni giorno del chiù si capisce, questa musica tutti ne unisce, questa musica tutti ne unisce.
Ca quando grisce, grisce bueno e la sai, lo stile ne esce sempre dei chiù. Ca quando grisce, grisce bueno e la sai, Torico del Rompabio, moglie a quai, lo stile dello DJ e del pito che facciamo. Puntiamo ogni giorno per cenci che dico, a casa mi sono lasciata, tu stamo, quando lo facciamo noi facciamo bueno. Basta l'amore per lo ritmo che ha star panchino, tutti abbiamo bisogno d'oro quando noi cantiamo, la musica ne face crescere e capire come unissimo, l'orecchio è già mai gano, ma lo stile è salentino.
Fuego, e se crisce, crisce, crea sempre bene a mienza noi, giù bello che tieni dentro che è difficile quello dai, ma quando cignino dai, non puoi fermi più, con tutti gli amici tuoi, problemi non ne hai, perché quando poni libero ti pensa sai, a chi gioca zitto, a chi gioca bene, e non solo agli guai, perché le sensazioni che hai tutti quanti te, ma con la musica sono fuori,
che la sai,
che diventa speciale, è sempre più speciale, lo stile originale, perché è naturale,
speciale,
è speciale, è sempre più speciale, te dico naturale, perché è fatto con amore,
cammina, c'è della cosa, te anni che brucia in gelosa lento, e te l'unica che brucia ogni momento, non dico te rompagli un buona nuova e mai si fermano, tu la stessa volete quando hanno cinnato, quando cresce, cresce bene la.
Oh, odore di Salento, è come vorrei essere lì a prendere il sole.
Ah,
Giulio.
Sì, sì, l'odore del mare, del Salento è fantastico, vero?
Ma adesso ti voglio dedicare delle parole.
A me?
Sì.
Ti ascolto.
Grazie. C'è qualcuno che ci vuol far morire, prima che nel corpo, nell'anima, nel cuore. E qualcun altro che sa cosa fare, perché è il momento buono per approfittare della paura costruita col fucile, pronti come avvoltoi per colpire, radere al suolo, chiudere, sgomberare centri sociali e case occupate. Chiaro? E questo è un estratto proprio del progetto Stop al Panico degli Isola Posse All Stars.
2291991, un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro curro vaglio. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento è tuo.
corro guaglio.
Sì, loro erano i 99 Posse, un altro gruppo.
Quante volte li ho visti dal vivo.
Sì?
Sì, Meg. Insomma, mi mancano. Devo dire che mi mancano.
99 Posse, un gruppo che apparteneva, che era ben saldo all'interno di questo movimento culturale della Posse.
A nominarli tutti ci vorrebbe, cioè, una giornata intera. Però vogliamo ricordare sicuramente quelli che ci stanno ascoltando. Alcuni magari erano in quegli anni, li hanno visti dal vivo suonare, erano dentro a quei centri sociali. Li vogliamo ricordare, come per esempio, a parte i 99 Posse che abbiamo appena ascoltato, gli Africa Unite, gli Alma Negretta.
Sì, però io volevo proprio ricordarli anche per questo suffisso Posse, perché c'erano molti gruppi che davanti al loro nome, dietro al loro nome, ponevano questa parola. I 99 Posse, c'erano i Bisca 99 Posse, poi c'erano i Devastati in Posse.
Sì, quello che stavo provando a dire più. Devastati in Posse?
Devastati in Posse, Gente Strana Posse, Genova Indians Posse, ma non solo Posse, poi insomma ce n'erano tanti altri.
Molti sono, purtroppo non sono più in attività, si sono sciolti, oppure qualcuno ha continuato, erano delle crew, erano dei gruppi e dunque hanno continuato le carriere da solista, oppure purtroppo si sono completamente sciolti e ognuno è andato per la sua strada. Beh, nominiamo qualcun altro, per esempio Salento Posse, che poi sono diventati Sussan System.
Poi c'era Neffa con i Messaggeri della Dopa,
bellissimi, hanno visto anche loro dal vivo. Gli Usmamò,
i Nuovi Briganti.
Per esempio Sergio Messina, Radio Gladio.
Sì, e poi c'è un certo Luix.
Oh, e parliamo proprio di una scena underground dell'hip hop italiano di quel tempo, del rap, possiamo dire, che all'interno dei centri sociali, comunque nei circuiti underground, era molto conosciuto. Invitiamo a tutti, forse non è conosciuto ai più, ma invitiamo tutti quelli che ci ascoltano ad andare a conoscere Luix, un personaggio veramente interessantissimo, come per esempio la Pina e tutti quei personaggi che hanno arricchito la scena hip hop italiana, che si fa sempre più forte negli anni 90, ad ascoltare brani che sono veramente di una intensità. Chi vuole fare hip hop ed è ancora molto giovane, io sinceramente consiglio di ascoltarlo, non dico di prendere ispirazione, ma comunque di ascoltarlo. È sicuramente un bellissimo esempio dell'hip hop italiano di quei tempi.
Sì, io volevo parlare di un altro gruppo, sono gli Onda Rosse Posse, che poi diventano Assalti Frontali. Ma per raccontarcelo meglio, per farci spiegare meglio che cos'erano gli Onda Rossa Posse e che cos'era il movimento Posse, abbiamo al telefono niente poco di meno che Militant.
Ciao, benvenuto.
Ciao a tutti quanti.
Ciao e benvenuto. Ascolta Luca, noi volevamo innanzitutto, ti ringraziamo per aver partecipato, e poi volevamo parlare con te su quello che era il fenomeno di quel periodo storico, della Posse, questa famosa Posse.
Ma le Posse sono, diciamo, arrivate in Italia nei primissimi anni 90. Noi praticamente abbiamo cominciato la nostra avventura nella musica appunto con un gruppo che si chiama Onda Rossa Posse alla fine degli anni 80, in realtà era proprio 88, 89, 90, e nel 90 è uscito il disco dell'Onda Rossa Posse, Batti il tuo tempo. Poi per Posse si intende la Posse è un gruppo allargato, perché poi la musica rap fondamentalmente ha questa caratteristica di avere colui che prende il microfono e fa il rap, quello che fa mette i dischi e fa il DJ, chi balla, chi fa i graffiti, mm-hmm. ma in generale chi fa parte appunto della Posse, chi fa parte di questo gruppo, che poi trascorre le giornate insieme, incontra in una strada, nel nostro caso appunto in una strada di Roma, era a partire San Lorenzo a Viale Volsci, mm-hmm. e ci vedevamo sia a Radio Onda Rossa sia giù a uno dei posti occupati che stanno a Viale Volsci, che si chiama lo Spazio Sociale 32, e quindi noi ci vedevamo lì tutti i giorni e abbiamo preso, diciamo, questo termine e anche tutta la cultura hip hop da quello che stavano costruendo nelle città americane i nostri fratelli afroamericani, che stavano appunto portando in alto l'hip hop, avevano creato appunto questa arte che era l'hip hop, la stavano portando in tutto il mondo. E Posse appunto è questo termine che è stato molto dirompente all'inizio, che ha creato una grande attenzione, una grande energia, perché poi il rap rispondeva con questo ritmo, questo linguaggio serrato, rispondeva un po' anche al cambio di comunicazione che c'è stato nel corso degli anni, per cui è andato subito benissimo, soprattutto quella che è stata la grande novità che ha portato l'Onda Rossa Poste, quindi l'abbiamo portato noi, è stato il testo in italiano nel rap, perché c'era anche un po' questa da parte di qualcuno la necessità, sentivano appunto di portare il rap, di volevano rifare appunto il rap in Italia, però ancora non c'era il rap in italiano. È stata questa, diciamo, la novità dell'Onda Rossa Poste e anche di un disco come Batti il suo tempo, che è stato il nostro primo disco uscito nel 90, che era appunto rap in italiano, fatto anche proprio veramente con lo spirito e con l'energia, che ricostituiva appunto quello spirito e quell'energia che ha rappresentato i primi pionieri dell'hip hop americano, che poi era un rap assolutamente assolutamente fresco, assolutamente fatto per la comunità. Ai tempi appunto i primi pionieri del rap dicevano che loro appunto non si aspettavano nemmeno che qualcuno li avrebbe potuti pagare per quello che facevano, perché loro lo facevano assolutamente con uno spirito di comunitario, tutte le settimane gratis dentro i parchi, prendevano appunto la corrente con l'allaccio, creavano questi sound system che erano in realtà, diciamo, l'evoluzione di un modo di stare dentro i quartieri afroamericani successivo appunto alla guerra tra gang che c'era stata. È stato praticamente l'hip hop a questa grande, diciamo, questa grande nobile tradizione che affonda le radici appunto in un tentativo che fu fatto dai capi gang di mettere fine alla guerra tra di loro e di diciamo elaborare questo conflitto che ci poteva essere con una forma creativa e artistica, che era appunto quella di sfidarsi con la musica, di sfidarsi con attraverso appunto le scritte sui muri, attraverso il ballo, quindi di trasformare, diciamo, quella che doveva essere un loro destino di emarginati destinati a scontrarsi l'uno con l'altro in un'opera d'arte, cioè loro hanno fatto della vita un'opera d'arte, e noi quello che abbiamo cercato poi di riportare e di rifare, che poi abbiamo fatto per tutto il resto dei 20 anni.
I centri sociali erano l'humus, erano i posti più importanti, e poi c'erano altre due parole importanti che erano autoproduzione e distribuzione indipendente, tant'è che leggo che addirittura il vostro primo album Batti il tuo tempo vende così in autodistribuzione oltre 10.000 copie.
Allora, i centri sociali sono stati il luogo che ha accolto per primi, in modo, diciamo, che ha aperto le braccia appunto a questa cultura, e per cui tutti coloro che volevano in qualche modo fare rap hanno avuto un palco dove cantare, chi voleva fare graffiti ha avuto un muro dove disegnare. I centri sociali veramente hanno aperto le porte in modo disinteressato a questo, e praticamente tutti sono partiti dai centri sociali, tutto il movimento rap, hip hop, eccetera, è nato dentro i centri sociali, e da questo appunto si vede anche l'importanza dei posti come centri sociali, che nascono appunto come possibilità di espressione pubblica per tutti quanti i ragazzi del quartiere. E per quanto ci riguarda, l'autoproduzione e la distribuzione indipendente fu uno dei fattori fondamentali della nostra identità. Noi da subito abbiamo cercato di avere una produzione appunto indipendente, nel senso che fare un disco doveva essere fatto semplicemente con i soldi nostri, oppure con i soldi di persone che ci stavano intorno, e questo significava totale libertà artistica, quindi, cioè, nel senso che non è che chi metteva i soldi era interessato in qualche modo alla vendibilità del prodotto, ma noi esprimevamo la nostra arte, la nostra musica, e quindi in qualche modo che non doveva avere compromessi con il mercato. Poi se il mercato gli piaceva, bene, o meglio, noi eravamo convinti che sarebbe andato bene, perché lo vedevamo nei concerti, lo vedevamo nei centri sociali, lo vedevamo quando facevamo davanti alla gente che era entusiasta, alle trasmissioni alla radio, che ci telefonavano perché volevano ancora i pezzi. Quindi eravamo convinti, eravamo sicuri di questa cosa, era questo che ci dava la sicurezza, non tanto il fatto dell'investimento. E comunque noi abbiamo cercato di creare appunto dei canali nostri di indipendenti a tutti i livelli, sia appunto della produzione dei dischi, distribuzione, concerti, e questo secondo me è stato una sfida che in qualche modo abbiamo vinto, perché siamo ancora vivi dopo 20 anni, certo. E non è facile oggi in Italia riuscire a sopravvivere a una cosa del genere, perché poi se non fai parte di alcune lobby, purtroppo non vai nelle radio, non vai nei grandi concerti, non vai insomma in televisione, cioè tanto meno, e quindi è comunque un cercare di creare, di costruire dei circuiti alternativi che poi diano la possibilità anche ad altri di entrarci dentro, certo. E in qualche modo, appunto, dicevo, questa è una sfida che abbiamo vinto, perché noi facciamo centinaia di concerti ogni anno, abbiamo fatto 8 dischi, che è vera, che è reale ed esistente.
Certo, parliamo un po' di questo passaggio da Onda Rosse Posse ad Assalti Frontali.
Il passaggio è stato intorno al 90-91, cioè praticamente appena uscito il disco Batti il tuo tempo, dopo pochi mesi diciamo che questa Posse si è sciolta, nel senso che si è sciolta perché questa Posse, che appunto era questo gruppo molto allargato, poi crescendo chiaramente tutti, ognuno prende una propria strada, e noi, io almeno personalmente, quindi tanto con alcuni dell'Onda Rossa Posse, abbiamo formato Assalti Frontali. Assalti Frontali che dopo pochi, dal 92 abbiamo prodotto il primo LP, diciamo, anche della storia del rap italiano, che è Terra di Nessuno. E niente, cioè fondamentalmente io credo che quello è stato pure un po', appunto, forse il periodo d'oro delle Posse, dei centri sociali, delle Posse dentro i centri sociali. In ogni città nasceva una Posse, ma anche 10 Posse che stavano dentro i centri sociali. Ovunque ci stavano concerti di qualche Posse, di qualche città, si facevano le manifestazioni, tantissima musica, appunto reggae, rap, fatta dai sound system con le composte che nascevano e magari finivano anche nel giro di un mese o di un anno o di un disco, ma comunque è stata un'esplosione creativa grandissima, che ha portato anche un linguaggio nuovo dentro il modo di fare politica, un linguaggio nuovo nella comunicazione, che ha aperto tantissime porte, che ha fatto conoscere i centri sociali, cioè praticamente quei centri sociali hanno dato la possibilità ai ragazzi di fare rap, ma anche la Posse hanno dato ai centri sociali una grande visibilità. Insomma, è stato un momento di grande esplosione creativa.
Oh Giulio, tu devi sapere una cosa, che il nostro Luca ha anche un altro punto di riferimento, che sono i bambini, non è vero Luca?
Ma sì, nel senso che poi nel corso di 20 anni sono tanti,
sì.
Succedono tante cose. Io personalmente in questo momento ho 3 figli.
Ah bello!
E quindi con i bambini dentro casa, insomma, facendo rap, piano piano ho inaugurato questo filone di rap per bambini.
Aiuta a essere padri, cioè aiuta il rap a fare il mestiere di padre, forse anche.
Sì,
vero?
Aiuta perché comunque i bambini amano il rap tantissimo, sono proprio attratti da questo modo di mettere le parole, dalle rime, dalle filastrocche, quindi quindi noi abbiamo cominciato anche un po' per caso, perché ci ha chiamato il dirigente di una scuola elementare e ci ha chiesto di rifare le Eneide di Virginio Errato, perché stavano facendo questo lavoro. Quindi io ho cominciato ad adattare il testo delle Eneide, che ho cominciato proprio dall'inizio, dalle prime parole: canto le armi, il primo eroe che da una spiaggia giunti in Italia, così inizia a fare il rap. Poi c'avevo dentro casa mia figlia, c'ha 4 anni, e quindi insieme a lei cominciavo a testare le prime rime per vedere se funzionavano. Allora lei c'aveva sempre, i bambini c'hanno sempre questa cosa, che dicono sempre: c'ho un'idea,
sì.
Allora io ho fatto ritornare proprio: c'ho un'idea, stanotte ci imbarchiamo con l'alta marea. Praticamente, insomma, stando a contatto con loro, ho cominciato a fare questo rap, ho visto che funzionava tantissimo, perché poi quando lo facevo con loro, con i bambini, tutti quanti lo imparavano, lo seguivano, e quindi ho continuato a fare altri pezzi. Uno è stato un adattamento delle Eneide sulla riforma Gelmini, e un altro è un rap bellissimo sui bambini rom che vengono a scuola, che pur vivendo in condizioni tremende hanno sempre il sorriso, e quindi insomma un altro è sull'orso Bruno, l'orso che dal Trentino andò in Germania, in Germania fu ammazzato perché non riuscivano a prenderlo. Insomma, ho inaugurato questo filone che poi che mi dà grandi soddisfazioni, ultimamente ho fatto anche dei laboratori con i bambini proprio sulla Costituzione, sul rap e la Costituzione, per cui noi in qualche modo sentiamo, cioè studiamo un po' la Costituzione e poi gli articoli che più coinvolgono i bambini, che poi sono quelli sul lavoro, quello dell'articolo 11 sulla guerra, il diritto d'asilo, la scuola, le mamme che possono, che stanno incinta, possono essere aiutate, insomma tutto quello che interessa i bambini della Costituzione, loro lo rifanno il rap e abbiamo fatto dei pezzi molto belli che fanno pure su YouTube per chi vuole andare ad ascoltare.
Benissimo, purtroppo qui l'orologio fa un conto alla rovescia e dobbiamo finire qui. Io sarei ancora tantissimo tempo a parlare con te perché è molto affascinante questa, tutta questa storia, poi con questa storia dei bambini ancora di più. Io ti saluto e ti ringrazio vivamente di aver partecipato a questa puntata e che altro dire, viva, viva, viva il rap, viva, viva la musica. Dai,
viva,
in ogni caso
viva il rap che è una grandissima espressione di poesia urbana oggi nel mondo, in tutto il mondo, anche se magari tante volte si pensa al rap come una cosa un po' per così,
certo,
da classifica, mm-hmm, no? Perché si vede spesso in televisione,
sì, sì, beh, c'è...
però in realtà il rap è la poesia, il rap è la poesia, è una poesia orale, ha grandissime tradizioni e non morirà mai.
Grazie a Luca Mascini, in arte Militant
Art.
Ciao e grazie.
Ciao, beh, ciao. Dopo aver sentito Militant Art, vogliamo sentire qualcosa degli Assalti Frontali, no?
Ma sì, e ascoltiamolo. Profondo Rosso.
I banchieri fanno crack, fanno crack. Gli economisti fanno flop, fanno flop. Noi ribelli on the stream portiamo il pathos contro lo shock. Io sto con Margherita Hackett, sto con pionieri dell'hip hop e you don't stop. E con i ribelli on the stream svegliamo i morti sotto shock. I banchieri fanno crack, fanno crack. Gli economisti fanno flop, fanno flop. Noi ribelli on the stream portiamo il pathos contro lo shock. Io sto con Margherita Hackett, sto con i pionieri dell'hip hop e you don't stop. E con i ribelli on the stream scendiamo i morti sotto shock.
La banca chiama per dirmi sta in rosso, richiama e mi sta addosso, non c'è nessun soccorso, non c'è un posto né uno stipendio fisso, sto nel profondo rosso. Mi risponde allora e li saluto dal mio abisso. Mi blocca il banco ma ti blocca il credito, io li blocco e medito, ho fame, ho i morsi, sono famelico. Ho un branco di lupi nella testa a cui mi dedico, sono un poeta eretico, sempre sotto lo zero.
I nostri non sono bei dischi italiani, sono bei dischi e basta. Questo, cara Alessandra, era lo slogan promozionale della Vox Pop.
Oh, per chi non lo sa...
Che cos'è la Vox Pop?
Si parla di gruppi underground, si parla di centri sociali, si parla di gruppi indipendenti e ci sono anche le etichette indipendenti negli anni 90. Anzi, la Vox Pop nasce precisamente nel 1989.
Io volevo nominare un po' dei fondatori della Vox Pop. C'era Giacomo Spazio, c'era Carlo Albertoli, poi c'era Manuel Agnelli,
After Hours,
e Mauro Ermanno Giovanardi.
Oh, allora, sì, sicuramente 10 anni sono stati abbastanza per lanciare gruppi importanti che poi ci sono anche adesso, però se fosse durato un po' di più...
Lo so, purtroppo...
Se fosse durato un po' di più...
Purtroppo ha dovuto chiudere i battenti perché aveva delle difficoltà economiche.
Ma quanti gruppi sono usciti grazie alla Vox Pop?
Ma sì, guarda, ne vogliamo nominare qualcuno, ad esempio gli Africa Unite.
Mau Mau, Ritmo Tribale, i Sottotono...
I Prozac Più...
quello è il tormento, ricordi il tormentone acido, poi
forse ne parleremo,
tornerà il tormentone. Però insomma dalla Vox Pop escono altri gruppi come i Peach, gli Strike, le Voci Atroci, gli After Hours, non so se li hai già nominati.
No, non li ho nominati perché vorrei andarmi ad ascoltare proprio un brano degli After Hours.
Ah, oh, che bello. E io potrei sceglierlo il brano?
Va bene.
No, ma non ti preoccupare.
No, no,
Giulio.
No, puoi sceglierlo, puoi sceglierlo.
Non ti preoccupare perché non è per sempre.
Resti uguale per l'eternità. so che hai fame. Tutto è efficacia, razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare, perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. Ma non c'è niente che sia per sempre, perciò se da un po' che stai così male, il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire.
Oh, e mentre sfumano queste note, beh Giulio, mentre nell'89 la Vox Pop nasceva a Milano, nel 93 nasce un'altra etichetta che forse qualcuno ha già sentito, che è la Mescal.
Sì, e nasce per volontà di due soci. E sono due soci famosi, anzi uno è proprio famosissimo.
Non conoscerlo, non so, sinceramente, se qualcuno non ha mai sentito nominare lui, Luciano Ligabue.
Sì, e l'altro invece è il mitico Valerio Soave.
Oh, la Mescal ha una mission, naturalmente. Abbraccia dei progetti musicali, dei musicisti che secondo loro sono di talento e, diciamo, li vuol fare emergere, perché le major magari non avrebbero attenzione, sfuggirebbero dei talenti. La Mescal, ecco qua, abbraccia i progetti musicali e cosa fa?
La Mescal all'inizio è un'agenzia di management, perché prende questi artisti e li propone ad altre etichette, ma nel 1994 invece decide di pubblicare un album che si chiama Sono note inutili ed è di Stefano Belluzzi.
Si arriva al 95 e Luciano Ligabue dice ciao Mescal.
Sì, fa le valigie, mette dentro le sue cose, prende la sua scatola di cartone come accade nei telefilm americani e va via
e lascia Valerio Soave da solo.
Il povero Valerio Soave fonda questa casa discografica indipendente e addirittura apre tre sedi, una a Torino, una a Milano
e una a Bologna. Ora, naturalmente, poi la Mescal è cresciuta, è diventata una grande importante etichetta indipendente italiana, tant'è che, non so se questo lo sapevi Giulio, nasce proprio un festival musicale itinerante chiamato Tora Tora, a cui io ho partecipato.
Bello. Nel 2003 poi la Mescal diventa anche Mescal Libri e pubblica delle opere cui i testi parlano proprio di produzione musicale.
Oh, però c'è un altro artista che la Mescal, diciamo, ha fatto emergere.
Ha tirato fuori dal suo cilindro.
Sì, 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 l'ha fatta scoprire a un pubblico non grandissimo, non vastissimo, ma è un pubblico importante di nicchia della scena musicale.
Lei è bravissima.
Lei è bravissima e ha una voce stupenda, è una bellissima donna, è un artista tutto tondo, è Cristina Donà.
E noi l'andiamo ad ascoltare con Aquilone.
Aquilone.
Lunedì, occhi aperti, guardi fuori e ti arrendi. La città alle 7 del mattino, sulla strada di sempre. sue rose.
Che bel brano quello di Cristina Donà, ci ha fatto volare.
Volare, volare, voliamo sempre sopra gli anni 90, gli inizi, a metà, la fine. Io ero, diciamo che ero una ragazzina e a molti concerti andavo. Oh, senza cellulare, Giulio, nessuno bello. Poteva scoprire dove ero, da Roma a Bologna, da Bologna a Milano, da Milano a Firenze, Alessandra vagava col suo zaino.
Hai nominato Firenze perché a Firenze nasce un'altra situazione importante.
Sì, parliamo del CPI, il Consorzio Produttori Indipendenti, una storica etichetta discografica indipendente nata nel 94, dove ancora io ero una ragazzina, devo fare i calcoli se ero maggiorenne, sinceramente, però esistevo.
E nasce dalla fusione di altre due importanti etichette discografiche indipendenti.
Ti ricordi CCCP?
Sì, fedeli alla linea, no?
Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti decidono di creare una casa discografica e a favore sempre di gruppi alternativi. Questa etichetta, che naturalmente ha sede a Reggio Emilia, viene poi battezzata I Dischi del Mulo.
Sì, poi c'era l'altra etichetta discografica, cioè la Sonica, e ci sono qui altri due componenti dei CCCP, ovvero sia Gianni Marroccolo e Francesco Magnelli, che danno vita a Firenze a questa etichetta discografica, la Sonica, che viene conosciuta e riconosciuta con il nome di Sonica Factory. E insieme a loro c'era un tecnico del suono con uno studio, lo studio M, e il tecnico era Marzio Benelli.
Posso sospirare, Giulio?
Perché?
Perché adesso stiamo per ascoltare una canzone.
È il tuo gruppo preferito, forse?
Ma sicuramente un gruppo che ho visto e rivisto dal vivo tantissime volte, che rappresenta un momento della mia vita importante. Volo con i ricordi, volo a tanti bei momenti con persone simpatiche. Saluto tutti i miei ex fidanzati di allora, perché con questa canzone ho condiviso tante belle situazioni amorose. Loro sono i Marlene Kunz, che sono una scoperta importante dell'etichetta di cui abbiamo parlato prima, e noi ce li ascoltiamo con la canzone che scrivo per te.
Non c'è contatto di mucosa con mucosa, eppur mi infetto di te. Che arrivi e porti desideri e capociri, inversi appassionati, indirizzati a me.
Cara la mia Alessandra, nel consorzio produttori indipendenti troviamo tante band e tanti artisti, ma ne vogliamo nominare qualcuno, forse quelle più importanti?
Beh, Yafa, Yus Mamon, Marco Parente. Però c'è una trasformazione, vuoi parlarne tu, Giulio?
Beh sì, accade qualcosa, infatti i CCCP rinascono con il nome di Consorzio Suonatori Indipendenti, ma al comando di questa macchina o alle redini di questo cavallo ci sono sempre loro, no?
Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni.
Sempre le stesse persone a portare avanti questo nuovo progetto discografico che si chiama appunto CSI. E io non vorrei perdere tanto tempo perché vorrei fare ascoltare una canzone che è la mia preferita in assoluto, quella dei CSI.
Appoggio, sono molto contenta di risentirla.
E allora andiamo ad ascoltare Forma e Sostanza, loro sono i CSI. E ora dobbiamo parlare di folk, è un altro fenomeno del periodo.
C'è un gruppo che lo abbraccia totalmente come genere in quel proprio negli anni 90 e loro sono i Modena City
Ramblers.
Allora parliamo di un gruppo che come dice il nome nasce a Modena, siamo nel 1991 e loro abbracciano il genere folk, amano le influenze celtiche, quelle scozzesi ma anche quelle balcaniche, è un gruppo che è ancora in attività.
Sì, ha subito tante variazioni ma è tante modifiche ma è ancora in attività. Loro nascono nel 91 e si autodefiniscono come comeback folk.
Vogliamo ricordare la formazione principale, quella originaria,
sì,
che dà vita proprio al gruppo.
C'è Albertone Morselli, Giovanni Rubbiani, Alberto Cottica, Chris Dennis, che era dei Nomadi, Filippo Chieli, Franchino Daniello e Luciano Gaetani, ex abbazia dei Folli.
E più tardi arriverà Cisco.
Ma come arriva Cisco? Così.
Il cantante.
Sale le scale, va, pop pop, bussa. Sono Cisco? No.
Posso cantare? No, c'è un aneddoto molto carino. Perché non lo dici tu, Giulio?
Sì, c'è un concerto al Calinca, che è un locale di Carpi. A un certo punto Cisco sale sul palco, canta e da quel momento diventa il cantante dei Modena City Ramblers.
Nel 92 poi naturalmente è giusto ricordare che arriverà poi il bassista Massimo Ghiacci dai Plutonium 99. Naturalmente sono folk, possiamo dire anche nazional popolari, e abbracciano e riprendono delle canzoni nazional popolari come per esempio Bella Ciao.
Come Bella Ciao, come Fischia il Vento.
E Contessa che ci andiamo ad ascoltare.
Che roba Contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti, volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati. E quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato i cortili e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni,
compagni dei campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza e picchiate con quello, scendete giù in piazza e affossate il sistema. Voi gente per bene, che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno qui al mondo deve essere sfruttato. Hey!
Sento, sono i Prozac più.
95 nascono i Prozac più e lui è Gian Maria Cusani, Eva Poles, una presenza. Quando la vedevo cantare sopra il palco venivo completamente rapita da lei, bellissima presenza scenica e sicuramente fortissima presenza sopra il palco, una front girl tutto tondo.
Sì, e poi c'è Elisabetta Imelio che è la bassista del gruppo.
Un bel gruppo pieno di donne, viva!
Loro appartenevano all'etichetta Vox Pop.
È vero che i Prozac nascono all'interno appunto di questi circuiti underground, ma si fanno conoscere per il tormentone. La voglio cantare? Mi mancava no. Oggi
non hai
volevo
cantato.
Cantare. Vado. Acido.
Ci vorrebbe della fluoxetina ora per calmare la mia depressione.
No, io sono stata bravissima, mi sto allenando. Vabbè, comunque questo tormentone fa vendere ai Prozac 175.000 copie. Non siamo al primo album, siamo mi sembra al secondo album in cui arriverà il vero successo, saranno proprio consacrati. Erano usciti già nel 96 con il primo album da cui veniva tratto il brano più famoso che era Pastiglie.
Sì, l'album si chiamava Testa Plastica ed era un hardcore punk.
Sì, loro erano un bel gruppo, diciamo, potente, anche con queste sonorità un po', diciamo, cupe, possiamo dire, però hardcore, e c'è sempre questo punk che torna, vedi come ti dicevo prima?
Sì, il punk è ovunque, come è ovunque.
Come
sì.
Il cacio sui maccheroni.
Il cacio sul maccherone.
Vabbè. E comunque si fanno conoscere poi al grande pubblico. Tra parentesi, Prozac saranno anche il gruppo spalla degli U2 in Italia.
Sì, esatto. Poi ci sono altre pubblicazioni, ma non hanno lo stesso successo. Andiamocela ad ascoltare questo tormentone.
Ah, sì, acido, acida.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa. Acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Mi sento grande. Acido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è? Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è? Che viaggio strano, quando tornerò poi lo rifarò.
acido, acida.
Acido, acida, okay. Acido, ah, acida.
Lo sapevo io.
Sono tosta, agitata, un po' nervosa. Ah, oh, Giulio.
Lo sai chi arriva a quatto quatto in questo periodo?
Un coatto.
Un coatto. Lui è Tommaso Zanello, ma si fa chiamare?
Erpiotta.
Erpiotta, Erpiotta, per via dei suoi occhiali tondi. E con questi occhiali tondi che rappresentano due monete da 100 lire, a Roma le monete da 100 lire si chiamavano le piotte.
Oh, passiamo proprio a parlare di Erpiotta, di un soggetto importantissimo nel, per il rap italiano della fine, o comunque diciamo degli anni 90, e che rappresenta un, diciamo, un personaggio veramente stravagante, simpaticissimo.
Sì, lui comincia come DJ, lui inizia le sue prime esperienze da DJ all'interno di alcune radio romane e poi inizia a scrivere e a comporre dei testi rap.
Oh, classe 73, e il Piotta si fa conoscere poi al grande pubblico, adesso devo cantare il super capone, eccolo qua.
Sì, però dobbiamo dire che anche nel 1997 esce un mixtape, vedi come si chiamavano allora, il mixtape, la banda del Trucido, in cui poi fa seguito delle registrazioni dei brani Ciclico, che vanno a finire sulla colonna sonora di un film che si chiama Torino Boys, girato da Manetti Bros e Spingo. Io.
Oh, adesso ce lo vogliamo ascoltare in versione originale, Erpiotta con Super Cafone?
Ma sì, ascoltiamoci. Lui è Erpiotta ed è anche
Super Cafone.
Sento un fischio, non resisto, musica maestro, vai col disco, pisto nella folla, me ci ammischio, il DJ e la molla, se corre il rischio, niente. Nero Tony, mangia nastri a palla negli aspettoni, pantaloni a zampa, la giacca della standa, la cupista in tanga, eccita la banda, mi metto in grande, sogno 6 all'enalotto, poi mi compro tutto, quello che è coatto, lo studio 54, e poi per disco, ma manda dire, è una femmina o un maschio, Piotta, perlo maschio, come Lando, un urlo, un lampo, il caffone sul palco, il super caffone, eccolo qua. Devastiamo tutto, a casa non ve manno, a senza tetto, più a palla, niente ballo di qua qua. Il super capone, eccolo qua. Come bello fa l'amore, come canta la Carrà. Andà con Califano al Festival Bar. Una stella dell'arte, su novella, brinda con funari a champagne e mortadella. Sul Ferrari con la pischella del varietà, vota Moana per cambiare la società. Il rap, chi lo ama e chi lo frega, io so coatto come Mario Brega. Super capone, eccolo qua.
Erpiotta chiude, ti voglio dire, Giulio, chiude questa carrellata di presentazioni di tutti questi artisti indipendenti che hanno fatto parte, che sono stati lanciati da etichette indipendenti, che hanno poi fatto parte di circuiti underground. Erpiotta chiude con questo simpaticone, questo personaggio eclettico, solare, perché si va a parlare adesso di un momento importantissimo della musica indipendente.
Sì, ma vogliamo ricordare che tutti questi artisti, questi personaggi di cui abbiamo parlato, hanno sicuramente fatto parte, sono stati protagonisti di questi 50 anni di fenomeni musicali e di musica indipendente. Di cosa dovevamo parlare, Alessandro?
Si parla del MEI.
Del MEI.
Parliamo di musica indipendente, non possiamo non parlare del MEI. Meeting delle etichette indipendenti, si svolge ogni anno a Faenza, in Romagna, e di solito l'ultima settimana di novembre.
Sì, nasce nel 1997, oggi si chiama sempre MEI, ma è Meeting degli Indipendenti, e nasce per radunare tutte le produzioni discografiche indipendenti italiane alla Fiera di Faenza e al Palazzo delle Esposizioni. E vogliamo citare il patron della manifestazione, che ancora oggi continua a portare avanti questo progetto, e lui è Giordano San Giorgi.
Ed è importante fare qualche numero per capire quanto sia diventato importante dal 97 ad oggi il MEI.
Sì, guarda, nel 2006 ha raccolto oltre 25.000 presenze, 250 espositori, 250 videoclip, 150 giornalisti, 100 convegni e incontri e tra operatori discografici stranieri, italiani e internazionali.
Al MEI si assegna il premio italiano per la musica indipendente e ogni anno viene incoronato, diciamo, viene premiato il più meritevole.
Sì, il miglior album indipendente dell'anno. Nel 2007 c'è un'altra novità, il MEI viene trasmesso in esclusiva sul canale satellitare Eco TV.
Ma soprattutto possiamo dire che nel 2008 nasce una sezione dedicata alla canzone d'autore, il MEI d'autore.
Con la direzione artistica di Enrico De Regibus.
Naturalmente il MEI non si ferma, negli ultimi anni le presenze sono cresciute, tant'è che nel 2009 si arriva persino a 30.000 presenze, in Italia è un numero considerevole.
Esatto, esatto. Nel 2010 invece il MEI, insieme al Club Tenco, che è un altro festival importante per la canzone d'autore, realizza un'iniziativa per valorizzare la nuova canzone d'autore italiana che viene denominata la leva cantautorale degli anni zero.
Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori dove si svolgerà il MEI?
Guarda, quest'anno il MEI ha un'altra trasformazione, infatti non ci sarà il meeting delle etichette indipendenti, il meeting degli indipendenti a Faenza, ma si sposterà e cambierà anche un po' nome, diventerà Medimex MEI e si trasferirà alla Fiera del Levante di Bari dal 24 al 27 novembre.
Allora Giulio, siamo arrivati alla fine.
Sì, siamo arrivati alla fine. Speriamo di aver divertito e fatto conoscere qualcosa di nuovo ai nostri radioascoltatori in questo viaggio di 50 anni di fenomeni musicali e di musica indipendente.
Abbiamo raccontato della musica indipendente, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma spero che comunque abbiamo dato le notizie più importanti. Io volevo ringraziare Giulio per essere stato il mio compagno di viaggio in queste quattro puntate.
Ma io volevo ringraziare te invece, Alessandra, per essere stata la mia compagna di viaggio. È stato bellissimo poter fare questo lavoro e queste quattro puntate insieme a te. Speriamo che magari ci sia un seguito. Però vorrei anche salutare tutti quanti i nostri ospiti che sono intervenuti telefonicamente e che hanno dato maggior valore a queste puntate.
Ma non finisce qui, noi salutiamo tutti quelli alla regia che sono stati importantissimi per la realizzazione di questo progetto.
Sì, io vorrei salutare la parte tecnica nella persona di Paolo Tocco.
Ciao Paolo!
E ciao a tutti quanti i radioascoltatori.
Grazie per essere stati con noi e un bacio da Giulio e Alessandra.
Ed in meglio non c'è.
May, Meeting degli Indipendenti e Audiocop hanno presentato 50 anni di musica indipendente, prodotto da Protosound Poly Project.